è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Tre passi indietro poi ti piazzi dritto al centro, proprio quello che tu vuoi. E non hai mai paura, tanto il cuore non ce l'hai, di non dire ciò che pensi ma di far quello che vuoi. E allora avanti, che per adesso comandi tu.
Eccoci qui, 18:34, questa è la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta in collegamento da Roma, David Parenzo, buonasera.
Buonasera, direttorissimo.
Come andiamo?
Ma, andiamo, potrebbe andare meglio, ormai mi sto annoiando della politica qua.
Sì, subentra anche un po' di noia, con questi riti noia. Un po' stantili, le emozioni... L'attesa, prima la finanziaria, poi le emozioni.
Non si parla più di idee, di progetti.
Una noia tremenda, una noia tremenda. Però e ci dobbiamo sorbire alla polemica tra Cacciari. No, che Cacciari? Che dico Cacciari perché è in diretta con noi. Massimo Cacciari, buonasera. Cacciari non fa polemiche recente, anzi ne fa, ma insomma non è protagonista di nessuna polemica televisiva, come invece è accaduto a Saviano e a Maroni. Allora, oggi sono volate parole grosse tra Maroni e Saviano, pensate un po', insomma, lo scontro è tra Saviano e Maroni, perché ieri sera c'è stata una trasmissione, come sapete, Saviano ha detto alcune cose sull'infiltrazione dell''ndrangheta al nord e gli ha risposto molto molto piccato questa mattina il ministro dell'interno, dicendo è una vergogna, eccetera eccetera, voglio diritto di replica, voglio addirittura un confronto in diretta con Saviano, una sfida su questi temi. Poi ha parlato addirittura di inquisizione, quando la RAI ha fatto sapere attraverso uno dei suoi dirigenti, che si chiama Mazzetti ed è stato anche autore nonché caro amico di Enzo Biagi, che non se ne parlava e che Maroni ha tutte le possibilità di replicare attraverso i telegiornali o altri talk show politici. A questo punto è intervenuto di nuovo lo stesso Saviano dicendo che addirittura si sentiva quasi minacciato da questa uscita di Maroni. Ma qual è il punto in discussione? Alcune frasi pronunciate da Saviano sulla Lega in trasmissione, per esempio questa.
La Lega, per esempio, da sempre fa un contrasto culturale alle organizzazioni criminali o repressivo. Non vogliamo che sia il soggiorno obbligato qui dei mafiosi, manette, repressione, d'accordo, ma non basta, non è sufficiente, perché la loro forza è nell'economia, nei soldi legali che l'imprenditoria lombarda vuole e prende da decenni. I soldi legali irrorano questo territorio. È lì l'elemento, il contrasto deve avvenire lì. Pensate che uno dei padri della Lega, Gianfranco Miglio, in un'intervista disse: io sono per il mantenimento anche della mafia e dell''ndrangheta. Il Sud deve darsi uno statuto poggiante sulla personalità del comando. Io non voglio ridurre il meridione al modello europeo, sarebbe un'assurdità. C'è anche un clientelismo buono che determina crescita economica. Insomma, bisogna partire dal concetto che alcune manifestazioni tipiche del Sud hanno bisogno di essere costituzionalizzate. Miglio dice che le mafie devono essere costituzionalizzate.
Vabbè, insomma, c'è anche una citazione secondo me a sproposito di Miglio, ma la frase principale è questa: le organizzazioni al nord, le organizzazioni criminali interloquiscono con la Lega.
Accade che l'organizzazione, come al Sud, cerca il potere della politica. E l''ndrangheta anche al nord cerca il potere della politica, cerca di interloquire col potere della politica, e al nord interloquisce, come dimostra l'inchiesta, con la Lega.
Allora, questa è la frase, e tra l'altro oggi Saviano dice: io ho citato solamente dei fatti, che è un metodo un po' alla Travaglio. Ho citato fatti, e c'è un'inchiesta che però è ancora aperta sul coinvolgimento di un consigliere leghista, non so di che, consigliere regionale, comunale, provinciale, non mi interessa. Cacciari, che ne pensa di questa polemica assurda?
chiaro che le affermazioni come quelle di che abbiamo ascoltato, se chi le fa ha documenti certi, inoppugnabili, eccetera, eccetera, più che a un pubblico televisivo dovrebbe rivolgersi al magistrato. Se io so di infiltrazioni mafiose, camorriste presso una società, presso un comune, eccetera, eccetera, anzitutto vado dal magistrato, sporgo regolare denuncia. Non mi pare che la sede più idonea per annunci di questo genere sia un talk show televisivo, mi pare proprio assolutamente fuori luogo. Quindi da questo punto di vista ritengo che la protesta di Maroni sia fondata.
Però mi scusi, Maroni chiede naturalmente diritto di replica, eccetera, eccetera, perché dice che la Lega è stata infamata, eccetera. Non le sembra un po' strano che un ministro degli interni si metta sullo stesso piano di un conduttore
televisivo? Come molto strano, sì, ma questo fa parte, diciamo così, del costume di questi pseudo statisti italiani, insomma, che ormai abituati appunto alle recite televisive più che a fare governo. Ma al di là di quello, in questo caso specifico ritengo che sia la protesta di Maroni sia anche se non nelle forme forse canoniche sia dovuta, insomma. Io certo come ministro degli interni avrei fatto una nota ufficiale di ferma condanna di affermazioni di questo genere fuori luogo e fuori posto.
E dopodiché lei non ha l'impressione che questa storia del talk show in cui sicuramente anche quelli che erano contrari alla presenza dei politici o comunque alla stessa messa in onda del programma hanno contribuito al successo, non c'è dubbio, non pensa che ci sia un'ipocrisia di fondo? Io l'ho detto più volte negli ultimi giorni, cioè si è presentato questo programma come un programma fondamentalmente di intrattenimento, questo è un programma in cui si parla di politica, un talk show di informazione vera e propria, non c'è un po' di ipocrisia?
Sono personalità come nel bene e nel male, per carità, come Benigni, come altri che non sono catalogabili semplicemente o Grillo una volta, non so, che non sono catalogabili semplicemente nella categoria spettacolo, o meglio, il loro è un teatro politico, categoria nobile di antiche tradizioni, ma il teatro politico va fatto a teatro. Teatro politico, Brecht è teatro politico, Piscator è teatro politico, Aristofane è teatro politico, ma non va a teatro.
Cioè non si può fare sulla televisione pubblica?
Non si può fare la televisione, perché se lo fai la televisione allora è chiaro e giusto che ci sia Tizio e Caio, ci sia la destra e la sinistra, ci sia chi fa queste affermazioni e chi le può in tempo reale contraddire. Non possono essere dei monologhi, ecco, non possono essere dei monologhi se le fai alla televisione dove tutto assume chiaramente un rilievo politico.
Senta, gli elenchi sui valori di destra di Bersani e di Fini, come le sono sembrati? Banali, retorici, demagogici? È indifferente lei a queste cose oppure interessanti?
Ma più o meno devo confessare onestamente abbastanza banali. Ma sa, anche la banalità al giorno d'oggi è una categoria in qualche modo da rivalutare, perché siamo in una situazione nella quale occorre costruire alcuni fondamentali in materia di conflitto di interesse, in materia di distinzione e divisione dei poteri in un regime democratico. Voglio dire, ci sono dei fondamentali da ricostruire, per esempio, non so, in un paese dove il premier salta fuori dicendo che lui può mandare a casa solo la Camera, che vuol dire che non ha letto la Costituzione, e allora è un paese nel quale davvero anche ormai l'elementare, il banale ha un senso, perché stiamo nel delirio. In un paese nel quale c'è un ministro che chiede le dimissioni del presidente della Ferrari perché secondo lui i meccanici in una gara hanno sbagliato, capisce bene che siamo un paese nel quale occorre veramente ritornare alle elementari, direi anzi all'asilo nido.
Parenzo,
ha ragione.
No, su, cioè, su Calderoli abbiamo già dato, abbiamo già dato, no, ovviamente, beh, ieri sera.
Calderoli l'abbiamo già sistemato ieri sera, infatti, ma sì, l'episodio di Saviano è veramente, sì, la plastica dimostrazione del cortocircuito che esiste. Cioè, quello è un programma, benissimo, ma di informazione a questo punto, non di intrattenimento, perché Saviano scrive sulla prima pagina di Repubblica, ha fatto delle inchieste, oltre a pagare sulla propria pelle, diciamo...
No, parla di politica ogni giorno. Cioè,
e parla di politica, ma ci racconta nello specifico la questione della mafia, no? Con delle inchieste, Gomorra è una bellissima inchiesta giornalistica. Ma allora usciamo dall'equivoco: se quello è un programma di informazione, come è, deve stare alle regole dei programmi di informazione, dove è previsto il diritto di replica. Lasciamo stare Maroni che urla, un ministro degli interni che ha bisogno di andare in una trasmissione per dire no, le cose non stanno così, che anche questo è un evidente cortocircuito. Ma sul fatto il ministro ha ragione, cioè è come la ratifica sui giornali, oppure la possibilità di confrontarsi sui temi della lotta alla mafia. Mi pare legittimo, non si può confondere l'orazione civile, perché se è un'orazione civile deve rimanere un'orazione civile. Se
però
teatro,
io sono d'accordo
rimanere...
con Cacciari quando io sono d'accordo con Cacciari quando
però,
dice, un ministro, cioè uno statista, quando è statista, snobba le trasmissioni televisive. Tutto quello che succede in so che in Italia non si può dire perché la RAI c'è la politica, ci sono i partiti. Snobba quello che succede in televisione e fa una nota dicendo la Lega non è estranea, tutto punto e se ne frega e passa avanti,
certo,
e lavora.
Siamo anche
tutto.
Ormai
questa
in campagna elettorale,
è la,
quindi questa
è la normalità.
Del ministro. Non sto difendendolo, non mi interessa nulla, ma questa alzata di scudi del ministro è evidente che, come dire, ha una matrice che è quella, siccome si stanno tutti armando per scendere nel grande campo elettorale,
sì, certo,
perché si vota.
Ecco, a proposito Cacciari, secondo lei qualcuno può pensare a Saviano come candidato, non so che cosa, nel centrosinistra?
Ma se ci sono parecchi che stanno male mentalmente parlando, quindi può esserci benissimo qualcuno che pensi a Saviano anche come candidato del centro-sinistra.
Secondo lei lui ci potrebbe anche stare?
No,
ha un'ambizione di questo tipo.
Saviano c'è una persona molto intelligente e che sa benissimo che non è il suo mestiere e non è la sua, diciamola così, missione. Però che nel centro-sinistra ci possa essere qualcuno che pensa a Saviano, oppure mutatis mutandis che pensa a Vendola, è pacifico.
Su Vendola ci torniamo, ma secondo lei in quest'ultima fase, con queste apparizioni televisive, con questo ruolo sempre più forte, Saviano ha commesso qualche errore dal suo punto di vista o no?
Quello che diceva prima anche Parenzo, non c'è dubbio alcuno, cioè se uno eccede, trascende, alla fine paga se intende fare politica, perché poi in politica sa, da quando il mondo è mondo, o si fanno le rivoluzioni o si vince al centro.
E da questo riprendiamo dopo il traffico.
Un passo avanti, due di lato, tre passi indietro, poi ti piazzi dritto al centro, proprio quello che tu vuoi, e non hai mai paura, tanto il cuore non ce l'hai.
L'impazzimento della politica. Ieri sera, a Porta, il ministro, ex ministro Ronchi, a un certo punto, piazzato da Vespa accanto a Di Pietro, caro Parenzo, reagisce in questo modo. Senti.
No, non sono né triste né appesantito, sto a dieta, quindi è impossibile. Però lei mi deve permettere, scusi, io so che siamo in diretta. Avendo fatto indegnamente questo mestiere per tanti anni, io devo fare una cosa che mi viene proprio dal cuore, e anche proprio l'amico Di Pietro direbbe: io qua che c'è il secco, quindi lei mi deve perdonare, ma io questa sera qua me la tolgo, perché qua proprio non ci posso stare. E non posso starci qua. Io non sono mica con loro, quindi io mi prendo la sede, me la vado da un'altra parte. Deve che cosa c'è il secco?
L'opposizione, lei la
io non sono l'opposizione, comunque l'opposizione. Qua è innaturale,
ma
che
lei
sia
maggioranza,
qua.
Lei è maggioranza.
Beh, insomma, caro Ronchi, ammetta di essere all'opposizione di Berlusconi, adesso non sarà con Di Pietro, è all'opposizione di Berlusconni, no Parenzo? Non capisco tutta
ma no,
questa.
No, bisognerebbe cominciare a cambiare
questa
anche
pantomima.
La formazione degli studi televisivi, cioè gli studi televisivi sono oggi costruiti su un bipolarismo armato indotto, no? Per cui nella liturgia, ma lo facevo
e che ci vuole
io,
una terza una che ci vuole
no, ma bisogna anche smetterla, cioè non serve più questo
tre
no,
file di sedie ci vogliono tre file di sedie,
ma no, non è,
per rappresentare tutti.
Vespa non l'ha ancora capito, forse è una scomposizione dei poli. E quindi bisogna adeguare gli studi televisivi anche a questo nuovo racconto politico che non prevede più una destra così, una sinistra così, un centro così.
Senta, Cacciari, perché a Milano, per esempio... io sono d'accordo, sì, certo che sono d'accordo, ma perché a Milano Albertini tentenna? Non riesco a capire, francamente. In tutte le No, nel senso che uno che fa capire che vorrebbe candidarsi, poi non so fino a quanto in realtà ci tenga a fare il sindaco, insomma, prende un po' di coraggio e dice, benissimo, voglio sfidare la Moratti perché penso che sia stata inadeguata.
Mi pare che l'offerta politica a Milano, se ridotta a Moratti e Pisapia, lasci una tale voragine aperta che anche a me sembra strano che una personalità come Albertini non comprenda l'occasione, l'opportunità e non ci si cacci dentro.
Tra l'altro, in alcune interviste dice no, io non mi candido se la mia cosa danneggia la Moratti. Beh, è certo che danneggia la Moratti se ti candidi.
Certo che danneggia la Moratti, è evidente che danneggia la Moratti.
Non si vuole candidare.
Ma però è una fortissima opportunità anche dal punto di vista personale, perché ormai Albertini, diciamo così, per parlare molto con grande schiettezza, Albertini, la sua, diciamo, carriera, tra virgolette, nel centrodestra ormai è totalmente bruciata.
E perché non dice esplicitamente pure che lascia Berlusconi? Anche qui tentenna.
Sì, no, vabbè, capisco, lì ci possono essere anche i motivi personali, eccetera, ma comunque, anche se rimanesse in rapporti di amorosi sensi con Berlusconi, la sua posizione nel centrodestra ormai è chiusa, no? È evidente. Quindi, e invece c'è questa grossa opportunità di essere davvero leader di di nuove formazioni politiche, di nuovi movimenti politici, e a partire da una situazione di grandissimo rilievo come Milano. Quindi davvero non, anche per me è misterioso la sua incertezza.
Glielo chiederemo a Strasburgo la settimana prossima, certo. Perché Albertini è parlamentare europeo.
Io spero, ma non spero perché abbia in particolare interessi, figurarsi. Insomma, ho letto che Penati dice che la mia posizione è interessata, chissà.
Perché è interessata per il San Raffaele, queste cose qua? Perché cosa?
Non lo so perché dovrebbe essere interessata, mi sfugge. Ma comunque, al di là delle battute di Penati, che
oggi si è dimesso,
che insomma di cappelle ne aveva commesse abbastanza per non prima di criticare altri, insomma. Ma al di là di quello, il proprio ci tengo dal punto di vista generale, perché ritengo che una grande città, anzi l'unica metropoli europea italiana, cioè Milano, non possa andare alle elezioni amministrative la prossima primavera con un'offerta politica ridotta a una destra schiacciata sulla Lega e a una sinistra trattino sinistra. È assurdo, totalmente assurdo.
Senta, ma Cacciari, perché lei è così fissato sul fatto che Montezemolo deve entrare in campo?
No, ma io non sono fissato per niente.
Beh, insomma, in tutte le interviste dice Montezemolo.
Montezemolo per me era nient'altro che l'esempio. Cioè, nella situazione attuale, se vogliamo un po' sparigliare, se vogliamo un po' pensare alla costruzione di una nuova polarità, non un terzo polo come continuo a dire, insomma una nuova polarità in grado poi di, diciamo, orientare il dibattito politico del paese sulla strada delle riforme necessarie. Non bastano i personaggi assolutamente politici, politico-partitici attualmente a disposizione, non sono sufficienti a creare attrattiva, non hanno sufficiente autorevolezza e credibilità, non c'è niente da fare. Gli italiani sono in una posizione molto sfiduciata nei confronti del ceto politico in generale, non di questo o quel politico, e quindi o si aggiunge qualche cos'altro che non abbia una provenienza politico-partitica, oppure anche i Fini, i Casini, eccetera,
non hanno speranza.
Non avranno spazio sufficiente per contare.
Bene, ci sentiamo, grazie Cacciari. Ci sentiamo con gli ascoltatori. Sentite la musica che ci interrompe in maniera ferrea. Parenzo, ci sentiamo con gli ascoltatori su tutto questo e su altro. Abbiamo tante cose da farvi ascoltare dopo il giornale radio delle 19.
Zanzara, 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 zanzara.
siamo qui alle 19.18, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire, caro Parenzo, come ci riassume la giornata il TG3.
Vieni via con me, ascolti i record e polemiche. Maroni attacca Saviano, accuse infamanti alla Lega. La replica: ho parlato solo di fatti. Napolitano riceve al Quirinale i presidenti delle Camere. Obiettivo del Quirinale: assicurare i tempi rapidi e certi per la manovra economica. Le opposizioni scrivono a Fini e Schifani: ci impegniamo ad approvare la finanziaria entro novembre. Bersani: basta con la melina. Effetto primarie sul PD, Penati si dimette dagli incarichi di partito dopo la sconfitta di Boeri, serve un'assunzione di responsabilità. Allarme per i debiti di Irlanda e Portogallo, a rischio l'Eurozona, avverte il presidente Van Rompuy, pacchetto di aiuti per salvare Dublino. Un'altra strage impunita, tutti assolti al processo per la bomba di Piazza della Loggia che nel 74 uccise 8 persone e ne ferì 100. Più di 1000 morti e migliaia di contagiati ad Haiti per l'epidemia di colera che si diffonde in tutto il paese mentre si scatena la caccia all'untore.
Siamo qui, ascoltatori, Parenzo in diretta da Roma, il solito piove, cocktail qua, del Zanzara Party serale. Che c'è? Che succede, Parenzo? Che stai facendo?
Piove, piove, diluvia sulla città eterna, amico mio. Non posso neanche andare nella sede esterna.
A nord, come sai, non è una novità. E però ti faccio sentire le donne del PDL. Ah. La Ronzulli, la Ravetto, la Iole Santelli, tutte scatenate. Con la parola lealtà, con la parola tradimento, soprattutto col tradimento. Licia Ronzulli, futuro e libertà? Meglio, tradimento e slealtà.
Direi che la parola tradimento è quella più giusta da utilizzare, anzi se mi permetto di parafrasare futuro e libertà con tradimento e slealtà.
La Ravetto, leali a Berlusconi.
Lei metterebbe la mano sul fuoco su tutti i parlamentari del PDL?
Certamente sì, abbiamo tutti quanti motivo di essere, guardi, leali. Mi piace di più la parola lealtà al Presidente.
Lealtà. E poi ancora la parola tradimento. Iole Santelli, traditori, Fini 1 e Fini 2.
In queste storie io vedo un Fini 1 e Fini 2, anche un Urso 1 e un Urso 2. Noi diamo dei traditori a chi tradisce un'alleanza di governo. Ma l'ha fatto anche Fini e l'ha fatto Urso quando se n'è andato un pezzo della maggioranza che avevamo fatto col Polo della Libertà. L'hanno fatto anche loro quando ci sono stati gli altri ribaltoni. Cioè, sono loro che hanno...
Allora, Ronchi, l'ex ministro ormai Ronchi, come dice Frattini, forse si sta macerando oggi in un'intervista al Libero, Frattini dice: mi chiedo come l'ex ministro Ronchi potrà spiegare agli elettori perché ha lasciato l'incarico, gli sono vicino in questo momento di macerazione. Questa è l'interpretazione di Frattini, naturalmente, ed effettivamente che Ronchi sia un po' macerato è vero. Sentite quando dice la sfiducia decideremo qualche giorno prima. Ronchi, 25 giorni prima della sfiducia.
Lei, subito dopo l'approvazione della legge di bilancio, voterà la sfiducia al governo Berlusconi.
Guardi, da qui a quel momento passeranno 25 giorni. In politica sono pochi, oggi sono tantissimi.
Allora ha ragione Berlusconi a dire mai, in politica mai dire mai.
Però vedi, caro Parenzo, cioè, non si può continuare con questo traccheggiamento. Insomma, se uno è macerato... la macerazione, per carità, in politica è legittima. Si deve aspettare fino alla fine. Sono fuori dal governo, hanno deciso di rompere, che vada fino in fondo, che dicano sì, voterò la sfiducia. Ma insomma, cosa ci vuole? È normale che sia così.
Pensano
dopo la decisione.
Che Berlusca e i suoi consiglieri ci ripensino.
Ma su che cosa ci ripensino? Su che cosa ci ripensino?
Sul cambio di marcia, sulla svolta.
Comunque il 13 dicembre, che svolta, ancora credi a queste cose? Il 13 dicembre il Premier al Senato e ci sarà anche la mozione di sfiducia alla Camera, sembra. Anzi, 14-12 voto contestuale delle mozioni di Camera e Senato. Questo è l'accordo raggiunto tra Napolitano, Fini, che parlava anche come Presidente della Camera, ma anche come leader di uno delle... delle parti in commedia hanno raggiunto insieme a Schifani. Le votazioni sulla mozione di fiducia al Senato e quella di sfiducia al governo saranno votate contestualmente il 14 dicembre. Soluzione molto diplomatica questa qua. Andiamo con Di Pietro. Chiedi a me se voglio sposarmi con Ronchi, rivolto a Vespa. Di Pietro.
Lei è d'accordo con quello che dice Berguglio, e cioè che bisogna fare un cartello elettorale con i partiti rappresentati?
No, noi siamo
con...
Ma l'ha chiesto a me se si vuole fare il cartello?
Questo, a lui.
Sta dicendo a lui se si vuole sposare con me, ma l'ha chiesto a me se mi voglio sposare con lui?
Ma io proprio non me lo...
Allora, figli anche a favore delle coppie.
Sta dicendo che deve andare a letto lui, non ha detto se ci va a letto lui.
Berguglio dice voglio fare un cartello elettorale con Di Pietro.
Ma no, fa il nome degli altri, perché fa il nome mio?
Giustamente dice Di Pietro, chiedete a me se io sono d'accordo a fare sto cartello. Sto cartello elettorale. Ronchi versus Di Pietro, bipolari in tre, sentite.
Noi siamo bipolari e abbiamo preso un mandato con gli elettori molto chiaro. Bipolari? Anche perché noi siamo. Noi
abbiamo. Quello UDC con Fini.
Non ha detto, Fini non ha detto, quello Fini ha detto UDC, terzo polo, UDC.
Posso finire?
E bipolare, che bipolare fino a tre. Un bipolare, bipolare sono in tre.
Allora,
ma io capisco l'italiano, ma questo non capisce questo la logica, sì. Però.
Beh, devo dire, Di Pietro in questo caso non ha tutti i torti, e si vede che Ronchi è un po' macerato, però, è uno dei più moderati, non è un falco alla Briguglio, La fase è così, è così. La frase contestata, la frase del giorno, la frase del giorno è quella, in realtà pronunciata ieri da Saviano sulla Lega. La facciamo risentire: le organizzazioni interloquiscono al nord con la Lega, e da qui le polemiche su Maroni, eccetera.
Accade che l'organizzazione, come al sud, cerca il potere della politica, e l'andrangheta anche al nord cerca il potere della politica, cerca di interloquire col potere della politica, e al nord interloquisce, come dimostra l'inchiesta, con la Lega.
Ascoltatori, ascoltatori, andiamo in provincia di Roma. Giuseppe, buonasera.
Buonasera.
Giuseppe, eccoci. Dica.
Io volevo proprio parlare di Saviano. Io non so se lui ha delle prove per dire che uomini della Lega siano in combutta con la delinquenza organizzata. Però noto una cosa, anzi più cose. Il ministro, l'ex ministro Pisanu ha detto che praticamente alle comunali, in molti comuni, un po' dappertutto, c'è stata un'infiltrazione di tipo mafioso, camorristico, di tutti i tipi. Io vivo a Pomezia e posso dire che a Pomezia l'ex sindaco Zappalà comunicò al ministro degli interni che c'erano delle infiltrazioni di tipo delinquenziale, che lui aveva ricevuto delle minacce.
Scusi, quindi cosa c'entra con Saviano tutto questo? Cosa c'entra con Saviano tutto questo?
Mi scusi. Che nei comuni, purtroppo, sia al sud, sia al centro e forse anche al nord, la delinquenza organizzata cerchi degli interlocutori, questo mi sembra questo... ovvio.
Sì,
non
appunto,
so se
è banale.
Ha delle prove.
È banale anche dirlo, insomma.
Quello che voglio dire è che quello che dice Saviano non è così campato in aria. Perché
no, non è campatinaria, è la Palissiano che le organizzazioni criminali cercano di agganci
bene,
nella politica. Non è colpa mia, sto dicendo è la Palissiano che le organizzazioni criminali cerchino qualche contatto col mondo della politica. Ora, siccome però Saviano mette in mezzo la Lega, io credo che faccia riferimento a un'inchiesta che ha coinvolto un consigliere regionale che si chiama Angelo Ciocca, che è del 75, che è stato coinvolto in alcune inchieste. Sembra ancora che non sia nemmeno indagato. Io non so, non conosco bene questa vicenda, ho letto sui giornali, dunque non conosco bene le carte. Però mi pare francamente eccessivo, se uno poi vuole entrare nel merito, mettere in mezzo un intero partito, cioè parlare della Lega in generale, per un episodio di questo tipo. Ha capito qual è il discorso? Giuseppe da Torino, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti quanti. Senta, io volevo parlare appunto anch'io sulla questione di Saviano. Mi stupisco come mai i vari governi o i vari rappresentanti politici debbano sempre dare spiegazioni, ora un giornalista, ora un comico, ora al primo che capita che cerca di fare una critica eventuale al governo piuttosto alla situazione politica o anche reale dell'Italia. Io non capisco questa cosa qua. Io fossi in un politico qualsiasi o comunque in una situazione di governo, io mi farei outing, sei più sinceri, più tranquilli, Bon, signori
non
miei,
ho capito nulla,
italiani.
Giuseppe, non ho capito assolutamente nulla, mi scusi. Capito. Cosa dovrebbe fare un politico?
Tutti coloro che governano, io farei outing, direi, signori.
Ma outing su che cosa?
Outing nel senso, comunque, c'è una situazione di infiltrazioni, cercheremo di lavorare, è una situazione strana, è una situazione molto delicata.
Non ho capito niente, Giuseppe, su che cosa dovrebbero fare coming out? Non l'ho capito, Giuseppe, me lo può spiegare, per favore?
Su che cosa? In Italia ci sono effettivamente delle situazioni di infiltrazione.
Ma allora cosa dovrebbe dire un politico? Non ho capito, mi scusi,
dovrebbe
non ho capito.
Dire che effettivamente è così, è inutile stare lì a girare, noi non siamo stati, perché comunque gli appalti li prendono, è inutile stare, li prendono.
Ho capito, Giuseppe, ma che cosa c'entra? Chi è che dovrebbe, qual è la confessione che lei vorrebbe ascoltare? Non capisco, da parte
vorrei
di chi?
Sentire, da un politico, se effettivamente tiene a questa Italia, dice una cosa del genere, signori, è un momento difficile, ci sono delle infiltrazioni, dovremo lavorare, cercare di evitare di far tacere tutti quanti, chiunque parla di mafia.
Esorcizzare la Lega, attribuendola addirittura delle vicinanze o comunque delle connivenze alla mafia al nord, direi un percorso difficile. Persino Saviano, con quella simpatica faccia da schiaffi, ha difficoltà a interpretare quel ruolo. Simpatico è sicuramente una brava persona, in buona fede, ma un pirla. Speriamo che le sue informazioni sulla Camorra siano più precise di quelle che ha sulla Lega.
Questo Borghezio a Klaus Davin, Klaus Condicio, Saviano è un pirla. Caro Parenzo, siamo qui. Come va?
Sobrio Borghezio, sempre, sobrio, moderato.
Beh, il solito, insomma. Abbiamo Maroni, l'audio di Maroni a Radio Padania, che ce l'ha girato e che ringraziamo, naturalmente. Partiamo dall'Inquisizione, Maroni che parla di Inquisizione.
Ho sentito che i responsabili della trasmissione hanno già detto che non mi consentiranno il diritto di replicare. Bene, siamo di fronte alla nuova Inquisizione, dove un partito viene processato pubblicamente, viene condannato senza poter minimamente avere la possibilità di difendersi. Se fosse così, alla faccia del servizio pubblico. Io mi auguro che non sia così, perché saremmo davvero al Medioevo.
Ora io capisco la reazione di Maroni, perché è stata pronunciata la parola Lega, l'andrangheta dal nord, all'interno di un ragionamento molto ampio, però francamente parlare di Inquisizione, la reazione di uno dei dirigenti della Rai, Mazzetti, è stata un po' scomposta, devo dire, vada a farsi intervistare nei TG o nei talk, per carità, una reazione che ci sta anche, perché i politici certamente non hanno la possibilità di replicare molto all'interno di talk show e dei telegiornali, però non particolarmente soft, insomma, nei confronti
no,
però
che si deve ricordare che un ministro degli interni sa parlare di inquisizione, giusta la sua rabbia e la richiesta di una replica, secondo me questo è giusto, però faccia fare le sparate a qualcun altro dei suoi, insomma.
Addirittura Napolitano, giro la questione a Napolitano, sentite.
Se il Presidente della Repubblica verificasse che il Ministro dell'Interno appartiene a un partito che fa affari con l'Andrangheta, io mi preoccuperei se fossi il Presidente della Repubblica. Io intendo sollevare la questione anche nei confronti del Presidente della Repubblica, se la RAI dovesse negare questo mio, quello che richiede, che ritengo essere un diritto come leghista, di andare a confutare queste accuse infamanti.
Beh, insomma, questa è la parte principale, poi manderemo il resto dell'intervento di Maroni a Radio Padania, lo ricordo, e poi abbiamo avuto l'audio di Maroni stesso. Parenzo, anche qui io credo una cosa, che sicuramente l'impressione che si è avuta risentendo quei passaggi di Saviano è che Saviano abbia voluto mettere in mezzo la Lega in generale, non citando dei casi particolari che sono tutti da verificare, peraltro. Dunque sicuramente c'è stata, d'altra parte, in un monologo di questo tipo bisogna sempre tornare al punto. Quando uno decide di fare un monologo politico Non è che io ho citato i fatti, dice Saviano. Cosa significa questa cosa qui? Non significa assolutamente nulla. Non è che citare un'inchiesta in un monologo significa citare i fatti, significa fare un monologo teatrale, il teatro politico, come diceva Cacciari prima. Ed è questo, quella trasmissione, è questa roba qui. Va benissimo, purché si tolga il velo di ipocrisia. È teatro politico impegnato, certamente schierato tra virgolette, punto, basta con questa fandonia, l'intrattenimento, la trasmissione culturale.
No, ma infatti, non è... Esatto, sì, è un genere, è un nuovo genere, nuovo, neanche nuovo, perché voglio dire che si faceva prima nei teatri, nelle piazze, sì, l'azione sì. civile è sempre esistita. Però il punto, però, questo in questo caso diventa un altro, cioè siccome lui non è un attore, perché non è un attore, è un giornalista, una persona che fa inchiesta, che ha delle notizie, che ha scritto un libro che non è una fiction da cui hanno tratto un film ma che è realtà, allora ha maggior ragione la questione però del diritto di replica, è una stupidaggine, no, io è stupido anche da chiederla, però ci può stare, non so come dire, non si chiama diritto di replica.
Non lo so, non lo so, su questo io ho detto prima che è sbagliato, questo, che il ministro degli interni è sbagliato. Che
il ministro, ma...
No, che il ministro degli interni si metta sullo stesso piano di un conduttore, di un perché significa che lo vedi come tuo interlocutore politico, non so come dirti.
Di informazione, il programma di informazione ha delle regole, no? Che non necessariamente implica.
No, ma quello sì, in realtà sappiamo anche che, per esempio, Travaglio nella trasmissione Anno Zero fa il suo monologo.
Però c'è Ghedini, c'è un altro che subito dopo può
sì,
ricordare.
Ma
Cattolo,
sì,
prego,
sì. Alcune volte succede, altre volte non succede. Ascoltatori, comunque. Roberto da Milano, buonasera. 800 24 00 24.
Pronto?
Roberto, buonasera, dica pure.
Buonasera a lei. Io mi stupisco di voi, Cruciani.
Di cosa
francamente,
si stupisce?
Voi che siete
noi,
lei
chi?
E Parenzo. Obiettivamente,
in che senso?
Due persone che amano divertirsi,
sì.
che amano guardare la politica con uno sguardo anche
disincantato, sì.
Santo cielo, discutere squartando il capello in quattro se la trasmissione di Fazio è una trasmissione di informazione, di intrattenimento, sembrate
no, ma veramente non stiamo
medievali, abbia pazienza.
No, scusi, non sto squartando assolutamente il capello in quattro, come dice lei.
Luciani,
io sono sempre stato convinto,
abbia pazienza di ascoltarmi.
Sì, un attimo solo, Roberto,
poi
e poi lei... Sì, ma non è così, ma questa trasmissione qui non è come...
Mi faccia dire com'è prima di...
Sì, Roberto, un attimo solo, questa trasmissione qui, ogni volta che lei mi dice, non mi interrompa, non è un talk show politico dove uno fa la propria parte, il proprio compitino e poi io parlo. Ci si interrompe, lei può interrompere me e io posso interrompere lei.
È fatica a capire se non ascolta, però mi interrompa.
No, ma ho capito, ma secondo me non è un... vede qual è il punto? Il punto non è squartare il capello per capire, per me è sempre stato così sin dall'inizio, non esiste una trasmissione di intrattenimento, quella lì è una trasmissione politica, un talk show politico, non c'è niente da fare, è così, ed è questa l'ipocrisia sin dall'inizio, non è che ho spaccato il capello in quattro per dimostrarlo, è così.
Esprimo il concetto che volevo esprimere.
Prego,
posso?
Prego.
Dicevo,
no, certo.
Mi sembrate dei canonisti medievali che processano Giordano Bruno per stabilire se la Trinità è unica o trina.
Ma
se...
chi stiamo processando, mi scusi?
Non importa cosa processate, è
no,
la
ma
noia
chi processiamo?
Dell'ascoltare. Non importa chi processate, è la noia che da persone come voi, non mi aspetto perché è divertente ascoltarvi quando non fate questa cosa, di chi si allambicca, di chi cerca la ragione ultima della Trinità, del sapere. Ma guardiamo la televisione o ascoltiamo un giornale o leggiamo un libro, divertendoci o meno a seconda di quel contenuto che è. Senza
certo, Roberto, ma non è che siamo coglioni, però, scusi. Non è che siamo dei coglioni che ascoltiamo la televisione senza capire qual è il messaggio che ci dà la televisione, abbia pazienza. Cioè, se uno fa un monologo in televisione.
Ma coglione, francamente, io non mi sarei mai sognato di attribuirla a lei.
No, ma non dico che lei me la.
È noiosissimo, guardiamo i contenuti, non classifichiamola.
Ma
i contenuti,
ma dei contenuti stiamo parlando, mi scusi.
Di intrattenimento, di informazione, se possiamo rispetto al canone XY attribuirgli il significato alfa o omega, che importanza ha? Ci è piaciuta? Cruciani, a lei è piaciuta la trasmissione? Lei è piaciuta?
Io la guardo,
l'ha emozionata sentire quella ragazzina albanese che raccontava perché è bello essere italiani?
No.
No, non l'ha interessato. Bene, lei ha il cuore come un frigorifero. perché non c'è altra spiegazione. Per non
ma ho capito, vede che però lei dà, che lei, lei dà dei giudizi, ma che cosa vuole? Io mi emoziono per altre cose, evidentemente. Non è che uno è obbligato, è obbligato a emozionarsi per quella cosa lì, scusi.
Io italiana, emozionarsi all'idea di far parte della nostra comunità. Se lei è un frigorifero mi dispiace, ma santo cielo, chi se ne frega se è una trasmissione di informazione o meno.
Ma noi non stiamo parlando tra l'altro dell'intervento, dell'intervento di quella ragazzina.
Ma
io sono libero di
altro.
E io sono libero di emozionarmi.
È meglio ascoltare a Ballarò il segretario dei DS che litiga come un pazzo, interrompendosi, accavallandosi, o che dice, magari un po' banalmente, quello che lui desidera avere, invece di accavallarsi, sovrapporsi, litigare.
Ma io ho trovato quel monologo. Ho trovato
lei
quel monologo di un
monologo banale. E certo, lei è un figlio.
Banalissimo. Ma no, ma non so.
Lei è un frigorifero.
Che
le manca soltanto la spia che si accende quando si rompe, poi lei è un frigorifero.
Questa non
in
è
realtà,
male, Roberto.
Lei non è un frigorifero, fa la parte del frigorifero.
Scusi,
però
scusi, Roberto.
Del,
lei è molto bravo.
Di uno di noi.
Un attimo solo, però, mi ascolti. Lei è molto bravo. E dunque le rendo merito, però il frigorifero non mi si addice, perché io mi emoziono per tante altre cose, e sinceramente
esempio,
emozionarsi tante cose
interessante. Ci dica una cosa per cui lei si emoziona,
ma per tante cose,
una
sì, per lo sport mi emoziono molto, per lo sport mi emoziono,
per lo sport,
per lo sport,
certo, se lei si emoziona con la gazzetta dello sport.
No, per lo sport, non per la gazzetta dello sport, per lo sport, per
ma
lo
dai,
sport in generale, mi emoziona.
Una sportiva che l'ha emozionata, Cruciani.
Ma tante cose mi hanno emozionato.
Una, ne dica
tante.
Una, ce la fa. Dai,
ma ce ne sono tantissime.
Sì, ne
ce
dica
ne sono
una.
Sarebbe una lista molto lunga.
Ne dica
mi sono
una sola,
mi sono emozionato. Mi sono emozionato nel vedere un maratoneta italiano vincere le Olimpiadi. Mi sono emozionato
dai,
molto.
Qualche anno fa, più recente, su via, dai. Proprio lei.
È più recente, 2004, non mi pare una cosa poco recente.
6 anni nel tempo della radio, della TV, che siamo sulla
l'ultima grande emozione è stata questa. Che vuole? Le direi delle banalità, ma Roberto, non è questo l'importante. Io non sono obbligato a emozionarmi per la ragazza albanese che dice. Che racconta il fatto di essere diventata italiana o che si sente italiana, francamente non mi emoziona, cioè non, tantomeno mi emoziona Bersani che in 3 minuti ci dice secondo lui che cos'è la sinistra, quello l'ho trovato insomma, davvero poco emozionante, però resti con me Roberto, abbiamo 30 secondi. Eccoci 800240024, è sparito l'ascoltatore di prima, caduto, adesso lo richiamiamo. Abbiamo Claudio dalla provincia di Avellino, Emilio provincia di Torino, Mario provincia di Catania, Daniele da Milano, in una serata segnata da questa polemica tra Saviano e Maroni. E questo è il punto, secondo me, non è questione di emozione o non emozione. Il fatto è che il ministro degli interni interloquisce con Roberto Saviano. In Italia succede questo, per carità, tanto di cappello a Saviano, però c'è qualcosa di anomalo in tutto questo. Collegamento con Francesco Speroni, eurodeputato della Lega Nord, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Io bene, grazie.
Parenzo, ci sei ancora?
Francesco Enrico Speroni, come
Francesco
sta,
Enrico Speroni, Parenzo lo conosce, sì, Speroni, sicuramente sì, è da tempo.
L'ho visto nascere, sì.
L'ha visto nascere addirittura, forse Speroni che ha visto nascere te, Parenzo, come conduttore televisivo.
Sono nato,
no?
Prima io, anagraficamente, televisivamente lui però.
Senta, signor Speroni, ma vabbè, lei mi dirà, Maroni ha fatto bene, fa bene a chiedere la replica a Saviano, no? O no?
Ma direi di sì, perché a un certo punto è ora di finire con questi che vanno in televisione. Non è che parlano così di cose amene o altro, lanciano accuse molto precise contro un partito, addirittura, visto che poi si parla di mafia, di collusioni, eccetera, mette in causa anche il ministro dell'interno.
Ma veramente non l'ha messo in causa?
Mi sembra giusto poter replicare. No? Chiunque può andare in televisione a accusare qualcuno. Io ho visto anche lì qualcuno dei vertici Rai 3 ha detto, vada alla magistratura, è troppo comodo a un certo punto denigrare qualcuno. Io non dico che abbia diffamato, calunniato, questo si potrà vedere, ma insomma, se ogni volta ci si deve rivolgere alla magistratura, a quei tempi che ha, a questo punto si fa il gioco appunto di chi insulta e di chi dice.
Però mi scusi,
qualcosa,
Speroni.
Magari
non corrisponde al vero.
Però, scusi, signor Speroni, il punto è questo. Saviano ha detto delle cose durante la trasmissione dicendo che l'Andrangheta si infiltra a nord, e questo è abbastanza scontato.
Lo sappiamo tutti,
e alcune inchieste hanno lambito anche la Lega. In realtà io non so
cosa... è un altro discorso, cioè dire che a un certo punto le organizzazioni criminali vanno dove ci sono i soldi è normale, la mafia c'è anche negli Stati Uniti, per dire, difficile trovare la mafia in Zimbabwe, ecco, questo sì, perché non c'è niente né da rubare, né da grassare, né niente, quindi quello è una cosa normale, tanto per dire, in un comune qui vicino, Lonate Pozzolo, io abito a Busto Arsizio, ne hanno trovati una caterva di mafiosi, camorristi, eccetera. Adesso io non so esattamente. Adesso non
ma anche lei si è sentito offeso e indignato come
esponenti dell'Andrangheta?
Ecco, ma anche lei come Maroni si è sentito offeso e indignato per queste cose?
Ma quando ha detto che c'entra la Lega, non ho capito perché c'entra la Lega. Ecco, questo è il discorso.
Però, ripeto, dire voglio un confronto, non è dare troppa importanza a una trasmissione, in fondo è una trasmissione televisiva, Maroni.
È una trasmissione che, se non sbaglio, ha fatto 9 milioni di ascolti.
Ho capito.
Quindi vuol dire che 9 milioni di persone hanno sentito delle cose che noi riteniamo non solo offensive, ma soprattutto non vere. Beh, mi sembra normale che uno chieda a queste di poter spiegare il suo punto di vista a queste 9 milioni di persone. Poi magari Maroni è così noioso che spengono subito il televisore o cambiano canale appena parla, però almeno dare la possibilità. Non è che si chiede niente, non è che si chiede né di denigrare Saviano e niente, si chiede di esprimere il proprio punto di vista. Mi sembra una cosa normale in democrazia.
Sì, diciamo che Maroni ha tutte le possibilità di esprimere il suo punto di vista in interviste, in altri pulpiti, in altre trasmissioni, eccetera, eccetera. Questo è anche vero. Cioè, perché...
Ma il diritto di replica è una cosa diversa, cioè se a un certo punto il Corriere della Sera mi insulta, io
ma non è un insulto quello,
Corriere
però
della Sera. Non è che se mi insulta qualcuno sul Corriere della Sera, o se il Corriere della Sera è uno strumento usato da qualcuno per insultarmi, io vado a replicare che sono io sul Gazzettino, no? Devo usare lo stesso mezzo. Questo mi sembra.
Signor Roberto, vuole fare una domanda al signor Speroni? O no? Non gliene frega niente di sé.
Ma non lo so, possiamo chiedergli se lo emoziona di più una bandiera del Milan sventolata in curva sud o una ragazzina albanese nata in Italia orgogliosa di essere italiana. Possiamo chiedergli questo, per esempio.
Ma che c'entra questo? Speroni non è manco tifoso del Milan.
Le spiego come mai
tifoso del Milan.
Ho avuto 5 minuti di pausa.
Un attimo solo, Roberto.
Quello magari mi emoziona, mi appassiona di più.
Cosa l'emoziona di più? Scusi, Speroni.
Come?
Cos'è che l'emoziona di più?
Aver visto il Gran Premio di Abu Dhabi, ecco. Mi ha interessato, mi ha appassionato.
Ah, lei, la sconfitta della Ferrari l'ha emozionata?
No, io non sono un tifoso di questo o di quello, a parte che sono rimasto ancora appassionato di Schumacher, ecco, purtroppo ha finito.
Però mi sta dicendo che la sconfitta della Ferrari l'ha emozionata.
No, se devo tifare per qualcuno, tifo per uno che guida, non per il mezzo che guida. Quando vedo una gara di sci non tifo mica per la marca degli sci, no? Tanto è vero che, ad esempio, chissà perché nessuno tifa né Ducati né Yamaha, ma tifa per Stoner, per Valentino, eccetera, eccetera.
Ma ce ne sarà uno?
C'è una anomalia nella Formula 1 che si tifa il mezzo e non chi lo guida. È più importante chi lo guida, secondo me.
Dunque, se lei si è emozionato nel vedere la sconfitta della Ferrari, questa è la realtà.
No, mi sono emozionato a vedere la corsa, tutto lì.
Insomma, sono
vedere le macchine che corrono, ecco. Poi
però Speroni, questo
mi interessa molto meno.
Ci stava dicendo questo, questa è la realtà. Ci stava dicendo che lei le è piaciuto molto come è andata a finire il Gran Premio, diciamo.
No, mi è piaciuto vedere il Gran Premio, vedere come è andato a finire. A me piace vedere le macchine che corrono.
Ma è contento della sconfitta della Ferrari o no?
Non sono né contento né scontento, diciamo, la cosa che succede nel mondo dello sport.
Perdere
si vince,
sicuramente
si perde, ecco.
Assolutamente. Ma perché?
Parlando allora di Formula 1, è strano ormai che non è che si vince perché si guida meglio o perché c'è la macchina più veloce, ma perché il cambio delle gomme è più veloce, perché si cambia al 13° anziché al 40° giro, è diventata un po' una cosa strana. In effetti è più appassionante una gara di MotoGP dove almeno si sorpassa, ecco. Perché vedere sto povero Alonso dietro,
questo è vero,
senza riuscire a superarlo, alla fine diventa anche non dico noioso perché era appassionante vedere come cercava di superare, però insomma da giro dopo giro era sempre la stessa solfa.
Ha capito Roberto, qui l'emozione è soprattutto per le macchine, non per la ragazza albanese che dice
ho avuto un eccesso di secrezioni ormonali quando il signore parlava di tifo per il mezzo. È stato un momento importante, però a Cruciani posso dire, lei mi ha convinto. Mi ha convinto davvero, ho avuto 5 minuti di pausa, visto, no, con la pubblicità. Mi ha convinto e credo che straccerò la mia tessera delle associazioni di cui faccio parte e credo che mi iscriverò, che comprerò la tessera di Sky, perché lo sport davvero è qualcosa che tocca la mia emotività in maniera profonda.
Bravo, bravo. Che associazioni hai iscritto lei, scusi Roberto?
Diverse, Cruciali, non mi pare il caso.
Mi dica una, la principale.
Beh, all'UNICEF ha un'associazione di volontariato. L'UNICEF,
mica ci si iscrive all'UNICEF. Vabbè, abbiamo la pubblicità. Con Speroni torniamo subito dopo, però, perché vogliamo ancora approfondire questa questione di... Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24.
Lega Andrangheta, scontro Saviano Maroni, il governo, miliardi di beni sequestrati, trattativa Stato-mafia, al T1 il documento sul 41 bis. Torna il maltempo al nord, piove da stamane in Veneto, preallarme a Vicenza, timori per una frana su Recoaro Terme. Brescia, dopo 36 anni tutti assolti, 5 imputati della strage di Piazza della Loggia, in lacrime i parenti delle vittime. A Vetrana, novità clamorose sui reperti all'esame dei RIS, il fratello di Sara da Lele Mora per fare TV. Emozione nel Regno Unito, è ufficiale, il principe William si sposerà la prossima estate. Alla fidanzata Kate regala l'anello che apparteneva a sua madre, la principessa Diana.
Non so se abbiamo già la 7, ancora no. Onorevole Speroni, mi dà una definizione secondo lei di Saviano? Prima Borghezio ha detto un po' pirla, la sua qual è?
No, direi di no, magari fin troppo sveglio, nel senso è difficile definire con una parola, direi che qualcuno
ci provi,
che non documenta, ecco, nel senso che lancia accuse, però mentre non so, nei suoi libri, nei suoi film si capiva qualcosa di concreto. Con queste accuse, dire che la mafia, la criminalità organizzata dal sud si è portata al nord, vabbè, questo penso lo sappiano tutti, però quando comincia ad accostare, a dire in certa amministrazione, beh, allora deve dire i nomi, dire nel comune tale, il sindaco tal'altro, dire semplicemente che c'è una collusione tra la Lega e l'Andrangheta è un'affermazione che... Primo, secondo me, non ha nessun fondamento e poi comunque deve dimostrarlo, perché ad esempio mi risulta che il procuratore nazionale antimafia abbia mai fatto certe affermazioni o stia indagando esponenti leghisti proprio per vicinanza alle organizzazioni criminali.
Scusi un attimo, però parlare di inquisizione come fa Maroni...
Diciamo, ecco, se vuole, è fantasioso, ecco.
Ma parlare di inquisizione come fa Maroni, se non mi fanno parlare, cioè l'inquisizione, non è un po' esagerato? Adesso non... Insomma, ha tutte le possibilità di dire la sua Maroni, o no? Cioè lui dovrebbe avere, secondo lei, lo stesso spazio in quella... secondo lei dovrebbe avere lo spazio in quella trasmissione?
Ma dovrebbe fare proprio un dibattito con Saviano, tutto lì.
Sì, sì, questo
l'ha magari
detto.
Se non lo fa proprio in quella trasmissione, in qualcun altro, ovviamente non le 3 di notte o roba del genere, ecco, ma più o meno avere la stessa opportunità che ha avuto Saviano proprio per infangare la Lega e il suo ministro dell'interno.
Un riferimento a Maroni non c'era, poi infangare la Lega, ha fatto un accenno generico alla Lega.
Chi è che combatte la criminalità? Il ministro dell'interno in prima persona, poi ci sarà il comandante dei carabinieri, il procuratore nazionale antimafia, eccetera, eccetera.
Prima i magistrati e poliziotti.
Di criminalità e dire, non ho tirato in ballo Maroni, è un po' strano, insomma. Ecco.
Parenzo, sai che mi viene un dubbio suggerito da un ascoltatore? Ed è questo, ma... Maranello, sembra che non sia in Padania. Dov'è Speroni, Maranello? È in Padania,
Maranello,
però.
Maranello è in provincia di Modena, cominciando a salire sull'Appennino.
Dunque non è Padania,
si arriva a Maranello.
Non è Padania?
Bloccando l'autostrada del sole.
Appunto, ma lei la definisce Padania o no?
Perché... direi proprio di sì, la Padania arriva fino in Umbria, quindi
però c'è
è
la Ferrari. C'è la Ferrari di Montezemolo, come la mettiamo?
Ripeto, è una fabbrica che fa ottime macchine, soprattutto ultimamente, e poi naturalmente quando ho detto ho visto perdere la Ferrari, ho visto perdere la McLaren, ho visto perdere la Mercedes, ho visto perdere la Toro Rosso, eccetera, ha vinto uno, tutti gli altri perdono. Quindi non è che uno si impressiona perché quell'automobile fabbricata più o meno nella mia zona o roba del genere, ecco. Quindi io non tifo neanche, diciamo, per la mia squadra di calcio.
Però con Montezemolo voi ce l'avete, con Montezemolo ce l'avete.
Sono che tifano Juventus, no?
Sì, sì.
Cosa sono, da prendere per i piedi?
No,
non
carità.
Penso, insomma, uno può anche...
Ma perché ce l'avete tanto con Montezemolo? Perché, perché è un po' fighetto,
nessuno,
come dice la Padania. Mi scusi un attimo, Speroni, perché ce l'avete tanto con Montezemolo? Perché
è Montezemolo che ce l'ha con noi. È lui che poco tempo fa ha detto che la Lega in 16 anni non ha combinato niente di buono. Allora, ognuno faccia il suo mestiere. Se lui si occupa di Ferrari, noi certo non lo tocchiamo. Se lui viene a dire che la Lega... come partito, come uomini di governo, non ha combinato niente di buono in 16 anni, vado a vedere, l'ha detto lui, mica l'ha detto noi, è cominciato lui.
E Montezemolo, lei come lo definisce Montezemolo?
Ma Montezemolo è uno che nella vita ha avuto tante cose, è un uomo in gamba, perché uno che guadagna 5 milioni e passa all'anno solo per stare in Ferrari e in Fiat, quindi diciamo un uomo di successo.
Vabbè, questo si sa, un uomo di successo. Poi mi dia una definizione un po' sferzante lei, insomma, su Montezemolo. La Padania ha titolato fighetto, come lo definisce lei Montezemolo?
Ma ripeto, una persona capace, persona di successo, forse una persona che almeno in certe cose non arriva fino in fondo, cominciata dalla politica.
Cioè dovrebbe decidersi.
C'è qualcuno,
insomma,
un imprenditore che si chiama Berlusconi, che è sceso in campo, lui si limita a stare alla finestra, a lanciare attacchi e poi finisce lì, insomma.
Invece dovrebbe prendere più coraggio, almeno dovrebbe fare coming out sulla politica, forse, o no?
No, dovrebbe confrontarsi realmente nelle elezioni, anche solo magari candidandosi a un consiglio comunale, tanto per vedere che successo può avere.
Lezione Ferrari per Montezemolo, lo sto leggendo da Europa di oggi, Robin. Lezione Ferrari per Montezemolo, non uscire dai box quando c'è troppa gente in pista. Non è male questa qui. Titoli della 7, non era male, titoli della 7.
Tra meno di un mese è il giorno della verità, per Berlusconi innanzitutto. Il 14 dicembre la consulta decide sul legittimo impedimento e lo stesso giorno Camera e Senato votano sulla fiducia al governo. Il calendario è stato scritto in Quirinale, Napolitano ha messo d'accordo fine Schifani, dibattito e voto in parallelo nei due rami del Parlamento e prima la messa in sicurezza della legge di stabilità. Boom di ascolti e di polemiche, come era prevedibile per Vieni via con me. Al nord l'Andrangheta interloquisce con la Lega, dice Saviano. Furibondo Maroni. Accuse infamanti, la RAI mi deve la replica. L'irresistibile ascesa di Daniela Santanchè nel PDL. Due anni fa si candidò contro Berlusconi, ora nel cuore del Premier, incaricata di riportare a casa i transfughi di Fignani. Oggi conquista un voto alla Camera. Primarie di Milano, effetto terremoto sul PD, dopo i vertici cittadini si dimette Filippo Penati, il coordinatore della segreteria di Bersani. Prima perdevano le elezioni, ora anche le primarie, attacca Veltroni. Tutti assolti, 5 imputati per la strage di Piazza della Loggia, 36 anni dopo la bomba che uccise 8 persone a una manifestazione sindacale, la Corte d'Assise giudica insufficienti le prove. Senza pace la situazione ad Haiti, dopo il terremoto e il colera che ha provocato finora oltre 1000 vittime. Oggi scontri tra civili e caschi blu dell'ONU, sono accusati di aver portato loro il colera nel paese.
Siamo qui dopo i titoli della 7. Un'ultima questione, Speroni, poi gli ascoltatori. Ma siete contenti di questa... Moratti a Milano, oppure sperate ancora in qualcosa di diverso? Così leggo sempre delle interviste molto dubbiose.
Ma guardi,
me lo dica sinceramente.
Ecco, le dico, non è per svicolare, ma io non abito a Milano, quindi come faccio a sapere...
Vabbè, però lei si occupa di politica, su...
Sì, mi occupo di politica, ma qui è amministrazione, sapere se a Milano ci sono le buche nelle strade...
D'accordo, ma lei che pensa? Che ci vorrebbe una... No. Bisogna cambiare, cioè, o no? Bisognerebbe cambiare o no?
Le posso dire, magari del sindaco di Bruxelles, che non conosco, è una città che mi sembra che funzioni. Milano, per le poche volte che ci vado... funziona, quindi non vedo perché cambiare la Moratti, quindi a un certo punto è una persona che ha dimostrato in questi cinque anni di saper amministrare, poi uno può dire c'è qualcuno più bravo, però
Albertini è stato, Albertini ha fatto meglio, quindi... Albertini ha fatto meglio?
Ma ripeto, non conosco sufficientemente Milano per dire ha fatto meglio o ha fatto peggio, ecco, perché Milano ha avuto un grande sviluppo sia con Albertini sia con la Moratti. Poi dire se fosse rimasto Albertini sarebbe andato meglio, eccetera, sono tutte lucubrazioni così che non hanno nessun fondamento. Sì, sì. Diciamo, un conto è vedere, che so io, dire il tal sindaco ha la città piena di immondizie.
Vabbè, quello sì.
Ecco, allora uno può dire prima no, e così, ma Milano mi sembra appunto organizzata bene, ci saranno tutti. Tante disfunzioni, perché una città al mondo perfetta è difficile trovarla, ma ripeto, da quello che posso vedere andando occasionalmente a Milano, mi sembra che la Moratti abbia lavorato bene, tanto per dire, ha ottenuto in confronto a tante altre città una bella vittoria ottenendo l'Expo del 2015.
Sì, poi la gestione successiva
è un grande merito.
Sì, la gestione successiva non è stata delle migliori. Grazie Speroni da Rai 3, da Blob, c'era prima Fini che parlava con il suo manifesto, con i suoi valori della destra. Pubblicità, torniamo subito, 800 24 00 24, torniamo con gli ascoltatori. Siamo qui, 20:12, Parenzo.
Eccolo.
Eccoci qua, ascoltatori, Mario, provincia di Catania, buonasera.
Mario. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani.
Dica.
Ci risentiamo. Allora, guardi, io come l'altro.
Lei ha la radio alta, appena la bassa, lei ha la radio alta, niente. Vittorio da Torino.
Sì, buonasera, buonasera.
Buonasera, dica.
Io mi collego alla parte conclusiva dell'intervento fatto dal professor Cacciari, in cui, punzecchiato da lei, lui si dimostrava quanto aperto e positivo a un intervento di Montezemolo in politica. Io sono un elettore di 37 anni che seguo la politica, che si confronta quotidianamente con un amici. Vorrei
lei
dire
è in viva voce? Lei è in viva voce?
No.
Vabbè. Ok, no, dai, no, vada.
Equamente suddivisi tra destra e sinistra. E onestamente il parere comune di tutti è quello che tutta questo panorama di persone, di politici o di candidati politici, francamente ha stufato. Questa mattina un suo collega durante la trasmissione Melog 2.0 ha parlato della categoria degli umarelf e io francamente Montezemolo lo...
La categoria degli...
Mi ha detto, scusi?
La categoria degli...
Umarelf.
Che vuol dire?
Che è una categoria, sono i cosiddetti vecchietti che girano per le città guardando i cantieri con le mani poste dietro la schiena, e il suo collega spiegava come buona parte della classe politica di fatto rientri in questa categoria.
Può darsi, allora su Montezemolo lei deve spegnere la radio, però, perché altrimenti sentiamo un ritorno.
Io sono fermo, come mi è stato chiesto, con la radio.
Perfetto, perfetto, e allora evidentemente sentiamo un ritorno lo stesso. Comunque, a parte questo, dunque, Montezemolo all'interno di questo discorso come si pone?
Montezemolo è una persona a me molto simpatica, un ottimo PR, ma fondamentalmente di nuovo una persona che ha la sua età, che non penso che possa portare nulla di nuovo. Tempo fa lei ha avuto Matteo Renzi in trasmissione, che pur non facendo parte di uno schieramento che io ho seguito fino ad oggi, risulta un volto nuovo, con delle idee nuove, con una reale, mi sembra, voglia di fare.
Ma guardi, idee non lo so, dunque mi pare di capire che secondo lei conta soprattutto l'età. La ringrazio. Emilio da Torino, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, anch'io volevo intervenire a proposito di Saviano. C'è ancora Speroni, sì o no?
No, non c'è.
Ah, non c'è niente. Mi faceva ridere l'indignazione della Lega. E avrebbero dei motivi per indignarsi, dal funzionario di polizia di Brescia che urla caricate alle casalinghe, a, insomma, alle cravatte che portano, a Borghezio che pulisce i vagoni del treno. Insomma, ce ne sono di motivi. Mi sembra che Saviano non abbia detto nulla di sconvolgente, ha detto semplicemente che laddove ci sono i soldi e ci sono le intenzioni di fare delle opere ingenti, e sarà così perché c'è l'Expo, tra le altre cose, le associazioni criminali non faranno altro
sì,
che
Emilio, però non mi sembra
ministra.
D'accordo, se ci fosse solo quello nel ragionamento di Saviano, però non staremmo qui a discutere, perché dire che le organizzazioni criminali cercano di mettere piede dove c'è business, dove c'è denaro e dunque inevitabilmente anche politica, non mi sembra una cosa di particolare genialità. Siccome credo che lei abbia ammirazione per Saviano e per l'intelligenza di Saviano, evidentemente Saviano voleva dire qualcos'altro, voleva dire cioè che non basta la lotta alla 'ndrangheta, gli arresti da parte del ministro degli interni, ma deve guardarsi anche un po' in casa propria, perché ci sono delle inchieste che lambiscono la Lega. Questo voleva dire Saviano. È inutile prenderci in giro, Emilio, o no?
No, perfetto, ma io sono...
Allora, punto, basta. Su questo si è irritato Maroni. Secondo me Maroni doveva snobbare questa roba qui, anche se 9 milioni di telespettatori, il 30%, quello che vogliamo. Snobare. Questo è il punto. Secondo me un ministro degli interni dovrebbe fottersi di una trasmissione televisiva. Questo penso io.
Amministrazioni di centro-sinistra siano tutte specchiate. Potrà esserci qualcuno che interloquisce con i criminali. E così
allora
può succedere pure al nord.
Sì, ma non è una novità, non è una cosa particolarmente geniale questa cosa qui, è una cosa trita e ritrita che si sapeva. Allora, qual è il punto?
Allora, se il nodo è il fatto che Maroni non ha potuto interloquire, Maroni fa parte di un governo il cui presidente del Consiglio è andato alla televisione a dire che lui guarisce dal cancro, non è andato veramente a interloquire,
scusi,
spiegando
però,
che
Emilio, ma Emilio, lasci perdere queste cose. Adesso lei mi fa un esempio sbagliato.
Questi sono i fatti.
Ma che i fatti di che cosa? Quali fatti? Lei fa paragoni su cose assurde che non c'entrano niente.
C'entra
Berlusconi?
Come? Fanno parte.
Vabbè, c'entra, poi me lo spiega. Poi me lo spiega quando perché c'entrano? Dopo la borsa, anzi, no, dopo il traffico. Siamo qui. Allora, Parenzo, dove eravamo rimasti?
Ma questa cosa
Emilio,
di veramente sta diventando
sta scaldando gli animi.
Un caso oltremodo.
Ma secondo me, io ripeto, secondo me l'errore è quello di Maroni, di essere sceso su questo livello, capito? Cioè sul livello
è
di mettersi a interloquire.
Più umile Ventor, ma adesso vedrai farà ancora più ascolti, perché
non solo, ma poi cercheranno a questo punto gli autori, Saviano, Fazio, di provocare ancora di più, cioè di dire
certo,
ancora è tutto
fare
costruito.
Bene il loro mestiere.
Assolutamente. Emilio, dov'è? Sparito? Recuperatemi Emilio.
No, ci sono.
Ah, ecco.
Ci sono.
Ma perché me
l'avete dicendo?
Perché me l'avete fatto sparire dal video?
Un'indignazione formato da Fede, da Sandokan Schiavone e da Borghezio. Potrà Saviano avere la sua platea per dire qualcosa?
Ma chi dice il contrario? Ma non è mai stato in discussione questo, su, nessuno lo mette in discussione.
Allora, Maroni fa male a indignarsi, come ripeto, ne ha motivi per indignarsi, ben più seri.
Ma se uno va in televisione e fa un'inchiesta giornalistica, perché Saviano questo dice di aver fatto, e poi dice che al nord...
Ma quale inchiesta giornalistica? È un monologo basato sulle cose che legge... No, ma sto dicendo, quello di adesso è un monologo basato su notizie di giornale, diciamo.
Infatti, stavo proprio distinguendo su questo. E poi va in televisione e dice, dall'alto della sua comunque autorevolezza, perché ha un passato e uno scritto autorevole alle spalle, e dice che la Lega è un potenziale interlocutore della mafia al nord perché governa, perché questo è il punto che sostanzialmente Saviano ha detto. È legittimo che qualcuno si alzi e come minimo dica le cose non stanno così, visto che quello che è un programma di informazione cerchiamo di rimettere le cose a posto. Cioè, mi pare anche normale la reazione, se lascia stare che è Maroni, ma che qualcuno si alzi e dica ma noi governiamo più di 100 città del nord, regioni, province, eccetera, dirci che siamo degli interlocutori della mafia, mi permetterai di spiegarti che non è così? Questa è la questione. Poi dopo, per carità,
Emilio, replichi.
No, secondo me è così, ha ragione Parenzo, però io tra l'altro sarei dell'ipotesi, cioè io lo farei andare Maroni a replicare,
Però, ripeto, su tante cose che questi qua hanno sentenziato da un sacco di tempo a questa parte, e non vale niente dire Berlusconi non è Maroni, perché il governo è lo stesso.
No, però mi scusi Emilio, allora, questo, da questo punto di vista, ogni frase che dice Berlusconi, sconveniente, sbagliata, fuori luogo, eccetera, guardi che ha voglia persone che dicono e controbattono. Cioè Berlusconi è scrutato.
Ma non posso andarmi a sedere io a cercare di confutare vicino a lui quello che dice Berlusconi.
Vabbè,
ma
cosa
neanche Veronesi
questa?
Quando parla del cancro.
Ma Veronesi è senatore, ha tutte le possibilità di dire, se voleva dire qualcosa sulla frase di Berlusconi sul cancro.
Non può andare neanche in campagna elettorale a parlare di fronte a Berlusconi.
No, ma cosa c'entra? Quello è il confronto diretto. Quello è il confronto diretto. Chiunque ha la possibilità di dire quello che vuole in televisione.
Maroni non vuole il confronto diretto. Il confronto diretto non l'ha avuto.
Sì, però restiamo a Maroni Saviano, non andiamo a mettere in mezzo altre cose. Emilio, la ringrazio. Sandro da Bologna, 800 24 00 24, ancora ascoltatori. Sandro.
Sì, buonasera Cruzani, Parenzo, è bella questa vostra collaborazione, è interessante. Relativamente a Maroni, vabbè, sono d'accordo con voi, non doveva scendere a questo livello, vabbè, doveva almeno stare zitto, però a mio parere io voglio intervenire per dire che anche Adolfo Urso poteva stare zitto questa mattina quando, e non è demagogia per l'amor di Dio, quando ci è venuto a raccontare che è rientrato in treno da Genova, non ha più la macchina di servizio, ha perso con le dimissioni tutti i benefit. Ma il signor
Ma quando
Urso,
l'ha detto? Scusi, quando l'ha detto?
L'ha detto questa mattina per radio. Ma il signor Urso
qui da noi? Qui da noi?
No, non da voi.
Sì, forse sì, perché c'era Urso da noi stamattina, credo, allora, in un'altra trasmissione di Giannino.
L'ha detto da
Però
Giannino.
Però questa me l'ero persa. Io
Giannino l'ha detto, sì.
Sì, appunto, sì. Qui a Radio 24.
L'ha detto a Radio 24. E voglio dire, io non faccio della demagogia, però
date al Cesare quello che è di Cesare.
No, sì, certo, diamo Cesare quello che è di Cesare, ma porca miseria, con la crisi che abbiamo, gente disoccupata, gente licenziata, questo, anche se non è più sottosegretario, si becca 10-12 mila euro ogni mese. E allora il brutto che loro
guardi,
ha fatto
io non so
legge. Aspetti,
scusi un attimo, io non so qual è il tono utilizzato, perché non l'ho sentito il tono
sentito
utilizzato
io,
da Urso.
Ma faceva il patetico, poverino, faceva
cioè
il patetico.
cosa diceva?
Era patetico nel dire che
mi fate ascoltare questa roba, scusate, prendetemi quel no, non ce l'abbiamo, credo, o forse sì, non lo so. Urso stamattina che dice delle rinunce.
Ecco.
Ce l'abbiamo o no, regia? Ce l'abbiamo o no, Urso? No, non me l'hanno tagliato. Adesso
non
adesso
si sa. Comunque era patetico sentirlo dire.
Perché era patetico?
Vorrei dire a questi soggetti, a questi politici.
No, scusi, perché era patetico? Mi spieghi perché era patetico prima, perché altrimenti non capiamo.
Perché lamentava il fatto che lui è stato si è dimesso e per lui è stato uno sforzo, perché ha dovuto rimetterci la macchina.
No, doveva andare da Giannino, ma non c'è andato, dunque non era da Giannino. Vabbè. Comunque, al di là di questo,
stamattina per radio l'ho sentito.
Sì, stamattina vabbè, sarà stato probabilmente a radio anch'io.
No, e probabilmente
con le sue
dimissioni lui continua a pigliare lo stipendio, mi perdoni Cruciani, da onorevole, ma soprattutto se non verrà eletto, che sicuramente non verrà eletto, continuerà, perché c'è una leggina fatta dagli onorevoli.
Scusi, però mi sembra strano che lui si sia lamentato di questo, perché
sì,
in realtà Urso era viceministro, ma resta ancora.
Da Genova in treno.
Ho capito, è rientrato da Genova in treno per sua volontà, non perché ha perso qualche benefit, mi scusi.
Lui ha detto che ha lasciato tutti con le dimissioni, ha lasciato i benefit, la macchina di servizio alla prefettura.
Scusi, Parenzo, ti risulta che quando uno si dimette poi
sì,
immediatamente perde tutto, la macchina
Beh,
di servizio e tutto?
In genere sì, cioè non hai sempre il telepass, i soliti benefici da parlamentare, il viaggio.
No, ho capito, però
treno.
Non è che necessariamente.
Ma la macchina sì, quando
la
decadi
macchina
non hai più la macchina della, no, del governo. Insomma,
ma è ancora in carica fino alla sostituzione.
No, lui
no,
ha
forse
detto
no,
che
forse
con le dimissioni ha dovuto lasciare tutto. Ma
chi
patetico
se ne frega poi? Cioè, perché era patetico?
Però è normale, quando uno si dimette non ha più la macchina di servizio di viceministro. Questo
ma
certo.
Secondo lei lo diceva autocommiserandosi, oppure
sì,
dicendo guardate io ho lasciato tutto, allora sono più
no,
pulito degli altri?
Secondo me
non
lo diceva facendo l'eroe, facendo il vittimismo, dicendo io mi sono dimesso, ma io ho lasciato tutto questo, potevo non farlo.
Ah, ho capito.
In
vabbè
questo senso.
Vabbè, ho capito, grazie. Daniele da Milano, buonasera. Daniele?
Buonasera. Buonasera, sì, mi sente?
Sì, più o meno, sì.
Buonasera. Ecco, volevo dire che peccato che il Speroni se n'è andato, però la Lega non solo non ha combinato niente, ma ha fatto danni questi anni.
Ma in che senso non ha combinato niente?
Per conto della Lega sembra di sentire democristiani tipo Gava, Cossiga, socialisti tipo Craxi. Non sono più i leghisti di una volta che dicevano noi leghisti mai coi mafiosi e piduisti riferito a Duponi. La mafia non è più con la Coppola e con la Lupara, la mafia entra negli appalti. E la vicenda Saviano va difeso perché ha detto una grande verità, rifacendosi anche al caso Ciocca. È vero che Ciocca non è indagato, come lei poco fa ha detto di non ricordare. Ciocca appare in una foto attenzionata dalla DIA, perché Ciocca è stato fotografato con Pino Neri, che era un ritenuto uno dei capitani
ho letto della Lombardia. Ho letto allora?
Ve lo sto spiegando io.
Ma è inutile che me lo spiega, lo so, va benissimo. Cioè, allora...
Non lo sapevo prima. Ha detto che
non ho detto che non mi ricordavo i dettagli, non ho letto le carte, ho letto degli articoli su questo Ciocca.
Io le ho lette le carte. Allora,
benissimo, ho letto le carte. Allora, ci spieghi di Ciocca. Ma anche se lei ci spiega, scusi un attimo, a me non me ne frega niente di Ciocca. Anche se si scopre che questo Ciocca è il peggiore degli 'ndranghetisti, il peggiore, e adesso non è stato, finora non è stato accertato nulla.
Peggiore, Cruciani.
No, ma sto facendo un paradosso. Bravo. Anche se si scoprisse che questo Ciocca è legato mani e piedi al peggior capo dell'Andrangheta,
allora la Lega ha favorito.
Lei è incerto su questo, eh? È incerto. Ha favorito il sistema di che cosa? Dell'Andrangheta?
Mi scusi. La Lega ha recentemente negato l'arresto di Nicola Cosentino, ritenuto il cartello della camorra in Parlamento. Questo fa la Lega.
Ho capito. Senta,
la Lega è d'accordo con Berlusconi a togliere le scorte ai magistrati esposti. La Lega vuole negare la scorta a Spatuzza e penalizza i reati di attentato a Unità Nazionale tramite Calderoli perché hanno 36 imputati.
Parenzo, rispondi tu, per favore, non ce la faccio.
No, scusi, sono favorevole.
Io, guardi, non si possono mettere insieme vicende diverse come quella di Cosentino, che ha un significato prettamente politico e di maggioranza rispetto alla vicenda di Ciocca, che non è pure indagato. Perché se andiamo a sezionare i singoli episodi...
No, perché secondo, scusa...
Potrebbe dire semplicemente che quello lì era lì, è un politico, è conosciuto, uno gli si è avvicinato e gli ha detto fama una foto, anzi facciamoci una foto, ma se entriamo in questa vicenda, con carte che io non ho letto, che neanche mi interessano, non occupandomi di giudiziaria, non ne usciamo più, rimaniamo nella questione politica.
No, però la teoria dell'ascoltatore è piuttosto curiosa, siccome la Lega secondo...
Che difende i mafiosi,
la Lega essendo connivente con Berlusconi, che a sua volta è 1, 2, 3, 4, 5, 6, allora è connivente con i mafiosi e favorisce l'Andrangheta. Ognuno poi può fare tutti i ragionamenti che vuole, non le ho dato del folle, è un ragionamento al limite della follia, però ripeto, c'è chi usa l'accetta in questo modo, ma va bene, ci sta, e voglio sentire ancora l'ascoltatore dopo la borsa. Siamo qui alle 20:36 per l'ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24. Parenzo, ho trovato geniale, devo dire, la vignetta di Vauro questa mattina sulla prima pagina del Manifesto. C'è un Berlusconi con la faccia un po' arrapata, con le mani sulla patta. Il titolo è questo: "Hai i minuti contati", no? E lui che dice: "Giusto il tempo per una sveltina". Fantastico.
Risentiamo
alcune voci di giornata, o comunque alcune delle polemiche e dei protagonisti, ripartendo anzi dalla frase incriminata di Saviano.
Accade che l'organizzazione, come al sud, cerca il potere della politica, e l'Andrangheta anche al nord cerca il potere della politica, cerca di interloquire col potere della politica, e al nord interloquisce, come dimostra l'inchiesta, con la Lega.
Un po', devo dire, ripeto, il punto è mettersi d'accordo. L'ascoltatore protesterà dicendo andate troppo a spaccare il capello, eccetera. Mettersi d'accordo, quando uno fa un'orazione, quando uno si mette su un palco e fa un comizio, quando uno fa un monologo, cosa legittima, anzi cosa di grande successo evidentemente, e qui bisognerebbe anche discutere sul modello di talk show che,
certo,
politici che ci sono in giro, ci sta anche una generalizzazione di questo tipo. Lasciamo perdere la replica di Maroni. Lui dice chiaramente: cerca di interloquire con la Lega.
Beh, no,
generalizzazione, cioè un conto è se lo fa un attore, fa un spettacolo teatrale, un conto se una persona che ha un brand, una riconoscibilità come
ho capito
lui,
però quello è che significa tutti anche,
quando noi parliamo dobbiamo essere precisi, no? Se no ci becchiamo la querela per diffamazione, fa parte del gioco. Se tu fai il giornalista, le inchieste, scrivi dei libri, stampi delle cose che si fermano sulla carta o vai dentro quella scatola magica lì davanti a milioni di telespettatori e poi
lui dice come dicono le inchieste, in realtà c'è questa inchiesta che riguarda la persona di cui parlavamo anche e di cui parlavamo prima, certo, con l'ascoltatore che è ancora in linea, e vi faccio ascoltare naturalmente il Maroni sull'inquisizione. Maroni inquisizione,
ho sentito che i responsabili della trasmissione hanno già detto che non mi consentiranno il diritto di replicare. Bene, siamo di fronte alla nuova inquisizione, dove un partito viene processato pubblicamente, viene condannato senza poter minimamente avere la possibilità di difendersi. Se fosse così, alla faccia del servizio pubblico. Io mi auguro che non sia così, perché saremmo davvero al Medioevo.
Poi dice a un certo punto: sono senza parole, ho chiesto di parlare in Rai.
Io sono rimasto senza parole e ho avuto questa reazione di dire: Saviano dice queste cose probabilmente in buona fede perché qualcuno gliel'ha messa in bocca, ma non sa di che cosa parla, e quindi ho chiesto di poter andare lunedì a dire la mia, a replicare, a spiegare che cosa stiamo facendo, quali sono i risultati raggiunti e qual è la verità dei fatti.
Marina! Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora, quando le dissi che la volevo amare, e l'amore sbocciò. Marina, 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 mi voglio più presto sposare.
Allora, Marina, Marina. Perché metto questa canzone, caro Parenzo? Perché si è parlato. Ma il gran rifiuto, adesso non esageriamo, è assolutamente scontato che ci sia addirittura una comunicazione ufficiale dopo le voci circolate su una possibile candidatura chissà quando di Marina Berlusconi a non so
che
cosa, a guidare.
Poi? Chi è che ha avuto questa idea geniale?
Beh, non lo so, ma sai, di una successione dinastica Berlusconi se ne parla. Se ne parla spesso. Anche no, non è stato stavolta Straguadagno, non mi ricordo chi l'ha tirato fuori. Addirittura Pier Silvio Berlusconi ne ha parlato oggi. Sentiamo.
Non c'è il rischio per la Repubblica che si trasformi in una monarchia?
Non c'è assolutamente questo rischio. Prima di tutto perché non mi sembra che sia una possibilità concreta. Sono considerazioni che fanno addirittura ridere. Poi per quanto riguarda Marina, io non penso che abbia nessuna intenzione di entrare in politica. Quindi le idee che ha espresso le ha espresse come figlia nel voler stare vicino a mio padre, e questo è giusto.
E intanto, a proposito di dinastia, Barbara Berlusconi sta per approdare al Milan. Forse in tutto l'incastro dei figli Berlusconi ha trovato, sembra poter trovare la quadra, perché sai che Barbara Berlusconi, vabbè, quello vedremo, insomma c'è tempo per quello, però Barbara Berlusconi al Milan. Al Milan, calcio dunque. Beh, non è male però. Non è male come posizione.
È una donna nel calcio, bello, sì, interessante questo.
Interessante. Prende sul serio questa roba della successione dinastica Gad Lerner. Parla di Marina e di Renzo. Senti, sentiamo.
In qualsiasi altra democrazia sarebbe normale discutere chi viene dopo, no? Invece da noi è talmente brutto che un loro collaboratore, che un loro ministro, consigliere, dica io per la successione penserei questo o quello, che si indicano i figli. Renzo nel caso di Bossi, al di là dei soprannomi, Marina.
Lerner la butta sul fatto che c'è un tale servilismo, secondo lui, che quando si deve indicare un successore non si indica una persona, magari un consigliere o un altro dirigente del PDL o della Lega, ma si fa riferimento ai figli. Anche questa è una chiave interessante. Eravamo con l'ascoltatore da Milano, o sbaglio? Sì, c'era sempre Daniele con noi. Caro Daniele, allora, cosa ci vuole dire ancora?
Ma io volevo dire che quell'epitaffio di Maroni avrebbe potuto risparmiarlo e dare subito le spiegazioni in risposta a Saviano. Perché quello che contano sono le carte e sono i fatti.
No, e veramente quello che contano, in teoria ci sono anche le sentenze che contano, non le carte di un'inchiesta,
certo,
che ancora...
Assolutamente. Infatti la sentenza Mills parla molto chiaro.
Ma lascia perdere la
anche
sentenza
Anche Massimo Ciancimino sta parlando molto chiaro, anche la mamma in questi giorni.
Sì.
Però si parla di Saraskassi, le TV parlano d'altro. Ecco, io volevo dire che la Lega potrebbe fare due cose buone per contrastare l'Andrangheta. Primo, appoggiare le proposte che giacciono in Parlamento, che riguarda l'istituzione di un reato che prevede di perseguire quei colletti bianchi o quegli imprenditori che ufficialmente investono bene dei soldi che però sono riciclati male. Ecco, in Italia c'è questa contraddizione. Secondo, nel DDL anticorruzione si prevede che nei 10 punti la prescrizione scompaia a processo cominciato. E quindi dico che se la Lega avesse interesse a contrastare l'Andrangheta potrebbe votare queste due cose, e nel momento in cui la prescrizione non c'è più a processo cominciato si avrebbe interesse ad arrivare a sentenza. Invece la Lega non può fare, perché
non la sentiamo più.
È complice di questo sistema, è complice intanto di Berlusconi, che ha corrotto Mills e che è alleato di Dell'Utri, che ha già una condanna in appello per associazione mafiosa. E mi assumo le responsabilità, vedi il mio numero di telefono, io so quello
che dico. Che responsabilità?
Non è che sta dicendo che Otelma è un genio, sta dicendo una roba che sanno tutti.
Sta dicendo delle robe che sanno tutti.
Mi scusi, adesso giustamente Maroni ha reagito, perché se non avesse reagito chi faccia consente, è giusto che reagisca. Anche Schifani ha fermato il travaglio.
Vabbè, non la sentiamo più, traffico! Zanzara Party di questa sera sotto la pioggia di Roma, dove si trova Parenzo. Andiamo a sentire, dopo ritorneremo con l'ascoltatore da Milano, andiamo a sentire Mario dalla provincia di Catania, se ci riusciamo. Mario.
Ah sì, buonasera Cusciani.
Dica.
Senta, mi pare che lei nella vicenda Saviano
Maroni,
il ministro, abbia messo un passaggio. Due passaggi almeno. Il primo passaggio è che quando Saviano presentò il programma ebbe a dire: noi vogliamo raggiungere un pubblico più vasto di quello che tradizionalmente si interessa di questi fenomeni. E secondo, cosa molto importante, la Lega in questi mesi, frequentando Berlusconi, ha creato una specie di format, ha fatto credere agli italiani che la mafia era stata sconfitta, tant'è che loro ripetono continuamente che raggiungo i miliardi. Io ho contato circa 150 miliardi di sequestro. Se così fosse vero, noi avremmo risolto tutti i problemi, non c'è bisogno manco di farla finanziare, potremmo distribuire soldi ai pensionati, a tutti. Questo non è stato. Se a questo aggiungiamo il fatto che un altro format della Lega è stato distrutto in questi giorni, è stata l'alluvione, perché nei primi giorni dell'alluvione la Lega ha cercato di non far conoscere agli italiani quello che è venuto, perché in tutti questi anni ha fatto credere che Veneto spamava tutta l'Italia, poteva andare avanti da solo e via dicendo, e invece ha dovuto chiedergli 2 euro via remosa a noi siciliani, che gliel'abbiamo dati ben volentieri.
Sì, adesso lasci perdere i siciliani, scusi Mario.
No, gli italiani. Allora,
sì,
in meraviglia che lei ha trascinato anche Parenzo, che è molto intelligente, a non capire questi passaggi.
Perché io sono cretino, mi scusi.
Come mai? Cioè, lei sta perdendo dei colpi, guarda, io non l'ascoltavo un po' di tempo.
Ma quali passaggi? Quali passaggi?
Di luglio, ci siamo sentiti il 29 di luglio, e lei era molto più attivo, ora mi pare molto ammosciato.
Sono ammosciato, vabbè, non mi sembra oggi che sono ammoscio, comunque.
Guardi che
Parenzo,
il Veneto, come hanno raccontato le cronache di tutti i telegiornali di queste ultime settimane, ha dimostrato, se vuole proprio metterla così, che a differenza del Sud, nell'immaginario collettivo, e forse un po' giusto, un po' piagnone, in verità si è rimboccato le maniche come da tradizione, non ha aspettato l'arrivo dello Stato, e ha fatto quello che doveva fare. Mi risulta che al sud ci sono ancora carichi di immondizie per le strade e che le discariche che si devono aprire non si vogliono aprire perché qualcuno non le vuole vicino a casa. Quindi, se vogliamo proprio mettere nella radicalità nord-sud di un paese che indubbiamente è diviso e diverso, questa è la fotografia. E non,
non
sto
solo,
parlando
la fotografia, la fotografia del sud è anche un'altra, caro Parenzo. Oggi leggo, per esempio, dalla prima pagina della Stampa, da Brindisi fino a Caserta, ecco i furbetti del cartellino. In Puglia, medici e infermieri assenteisti, 24 arresti. A Taranto, 24 arresti a medici, infermieri, tecnici di radiologia, impiegati amministrativi, addetti alle pulizie, tutti dipendenti della SL di Brindisi, accusati di truffa aggravata e continuata. I destinatari delle misure cautelari facevano timbrare il cartellino marcatempo ai colleghi o a persone strane, assentandosi dal luogo di lavoro per svolgere attività sanitaria privata. Il motivo per cui il sud cola a picco è questo, non è un altro, non è il nord cattivo e cose del genere, i soldi che non arrivano. A Caserta, o il fondo FAS e queste stronzate, a Caserta gli autisti dell'azienda di trasporto pubblico locale si fingevano malati per poi lavorare per le ditte che gestiscono i bus privati. In 7 sono finiti i domiciliari. Questa è la fotografia del sud Italia oggi, questa.
La regione Sicilia, cioè il doppio dei dipendenti della regione Lombardia.
Basta con questa storia dei soldi, il FAS e queste cose demagogiche che non c'entrano nulla. Dove eravamo? Con Massimo da Rimini, buonasera.
Sì, buonasera. Non Dica. Vorrei sembrare maleducato, ma no, qui da noi in Romagna si dice patacata, a Milano si dice pirlate. Non ne ho mai sentite così tante dagli signori che voi ospitate nella vostra trasmissione. Però io volevo riferirmi un attimo al discorso letto da quella ragazza
albanese,
diciamo, italo-albanese. Cioè, io non mi posso definire albanese italiana. Io, se fossi stato negli autori di quel discorso, che naturalmente gli era stato preparato, le avrei fatto dire un'altra cosa, cioè l'avrei fatto dire questo molto semplicemente: io sono nata in Italia da genitori albanesi e sono l'esempio di come anche povera gente che viene da fuori e per motivi molto gravi possa integrarsi e trovarsi molto bene,
certo,
in Italia.
Certo,
cioè,
certo.
Questo secondo me dovevano far dire a quella ragazza, non io sono italiana, perché sono convinto che se lei ritorna in Albania, i suoi cugini, certe cose forse non farebbero piacere. Ecco, tutto qua.
Bravo, bravo Massimo. Carlo da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Velocemente.
Io, innanzitutto le devo chiedere una cosa, di essere un po' più buono con gli ascoltatori, perché quel poveretto che era aspirante martire, che ha detto mi prendo la responsabilità delle cose che sto dicendo, non le voglio chiamare pirlate, come ha detto, ma insomma la tentazione ci sarebbe, e lei gli ha subito tagliato la parola. Ma, sa, lei si deve rendere conto che questo...
No, scusi un attimo, caro, io non ho tagliato nessuna parola, si sentiva male. Tra l'altro è qui, è ritornato con noi in onda, Daniele.
No, sport nazionale è diventato quello di fare i martiri, perché tanto poi...
Daniele, lei si sente un martire? Daniele, si sente un martire?
Un martire no, volevo, però mi piace interloquire perché ci sarebbe da dire anche sui rifiuti in merito alla Lega, poi se vuole glieli dico qualcosa.
Vabbè, però domani, perché sente la musichetta sotto. Parenzo, ci sentiamo domani, come sempre, non possiamo mancare.
Non possiamo mancare
domani, se non ci sentiamo tutti i giorni ci sentiamo male, vero? Stiamo malissimo se non ci sentiamo tutti i giorni.
Baci.
Ciao.
Ciao.
A domani.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.
La Zanzara.